è uscito da qualche settimana per le edizioni Dedalo un libro di Roger Newton, che è uno storico della fisica, e che riguarda appunto la fisica dei quanti. Si chiama così: La fisica dei quanti sfida la realtà. E il sottotitolo è molto intrigante perché diceva: Einstein aveva ragione, ma Bohr vinse la partita, alludendo al contenzioso, tra virgolette, al dibattito molto intenso e intellettualmente molto alto tra Albert Einstein e Niels Bohr, che si svolse tra gli anni 20 e gli anni 30 e che riguardava proprio i fondamenti della meccanica quantistica. Per parlare di questo dibattito tra Einstein e Bohr e anche di questo libro, ovviamente, è con noi Giulio Peruzzi, docente di storia della scienza presso l'Università di Padova e autore della prefazione della versione italiana del libro. Buongiorno, professor Peruzzi.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori di Radio 3 Scienze.
E allora, perché si dice che Einstein aveva ragione? Quando, diciamo, nella Vulgata è noto che è stata l'interpretazione di Copenaghen della meccanica quantistica di Niels Bohr ad aver trionfato.
E dunque l'idea di Newton, che è particolarmente originale, che gli permette poi di avere un filo conduttore sul quale costruisce questo libro, è quello che dovrebbe essere il rapporto. Infatti la fisica dei quanti sfida la realtà, in realtà il titolo originale è la fisica sfida la realtà. Il rapporto tra una nozione, che naturalmente poi, da un punto di vista filosofico è molto delicata, di realtà fisica e la descrizione di questa realtà. Allora, nella idea, che è un po' semplificata ma tutto sommato calzante e corretta, di Newton, Einstein era un po' perplesso da quelli che erano gli sviluppi della teoria dei quanti, che è una teoria che lui ha contribuito in
Contribuito a
maniera
fondare.
enorme a sviluppare. E la teoria dei quanti si confrontasse con la realtà fisica in una maniera molto radicalmente differente da quella che era stata la fisica classica e anche le teorie delle relatività che aveva introdotto lui. E in questo senso aveva ragione, perché è vero che la teoria dei quanti è una teoria che poi nei decenni successivi e a oggi effettivamente ha un rapporto con quella che è la realtà intesa come il mondo che noi intuiamo con le nostre capacità di persone che hanno una certa scala di grandezza, certi sensi, eccetera. La fisica dei quanti è molto al di là di questa intuizione sensibile e ingenua, e in questo senso Bohr era meno preoccupato dal problema del rapporto con questa realtà ingenua e diceva: vabbè, quando ci si allontana molto dalla scala di grandezza si possono avere teorie anche molto astratte, ma non per questo meno significative o predittivamente adeguate. E in questo senso il sottotitolo è spiegato, appunto: Einstein aveva ragione, ma Bohr vinse la partita. Ecco.
Certo, ma questa idea che la fisica, la spiegazione fisica, la teoria fisica debba in qualche modo rappresentare, spiegare l'oggettività e quindi la realtà, che era molto sentita, se non erro, da Einstein, era un po' meno sentita, diciamo, sostanzialmente dal Bohr, il quale sosteneva cosa ci importa, tra virgolette, nel senso che la teoria della meccanica quantistica descrive il mondo subatomico, insomma, a livello microscopico, in maniera molto precisa, e Einstein riconosceva che era la teoria più precisa mai prodotta, eppure, e quindi è tutto quello che possiamo sapere sulla realtà, a quel livello. È un accontentarsi o una dimostrazione di realismo, in qualche modo, quella di Bohr?
Può essere tutte e due, diciamo, no? Nel senso che la vera materia del contendere tra Einstein e Bohr in questo rispetto qua, appunto, era che cos'è una teoria fisica, no? Per Einstein una teoria fisica in senso completo, come appunto amava dire, è una teoria che non fa riferimento ad altre teorie, che in qualche maniera si basa su principi propri. Dopodiché uno può relazionare questa teoria con le altre facendo degli opportuni procedimenti di limite e andando a certe scale di grandezza o di energia. E per Bohr questo non era significativo. Appunto, Bohr in quel dibattito lì si accontentava del fatto che esistono degli strumenti o degli oggetti fisici che lui diceva che erano quelli che misuravano, insomma, poi su questo c'è appunto parte della discussione, che si comportano come vengono descritti dalla meccanica classica. Quindi la meccanica quantistica in qualche maniera richiede la meccanica classica per giustificare le sue acquisizioni. Questo Einstein dava noia, ecco, e lì è in qualche modo uno degli elementi fondamentali del loro contendere, accettare o no che una teoria fisica si regga sulle sue gambe o debba avere un'altra teoria a cui riferirsi. Devo dire che con gli sviluppi successivi una parte di queste difficoltà interpretative o fondazionali sono andate via via risolvendosi. È interessante notare che questo dibattito, che naturalmente è emblematicamente rappresentato da questi due giganti, Einstein e Bohr, in realtà coinvolge tutta la comunità scientifica, appunto, come ricordava lei, tra il 27 e il 35, diciamo, sono le due date di inizio e fine del dibattito pubblico, poi continua tra di loro. E in realtà è un dibattito che riguarda i fondamenti, riguarda in qualche maniera problemi di tipo epistemologico o filosofico, ma in realtà ha poi una serie di ricadute applicative che oggi sono al centro di sviluppi importanti come la crittografia quantistica, la computazione quantistica, cose che in qualche maniera sono già in parte implementate, quindi sono tecnologie, quindi da un dibattito filosofico apparentemente fino a se stesso, essenzialmente motivato dalla curiosità, come si dice, di capire che cosa si era fatto con questa nuova teoria così diversa da quelle a cui si era abituati, e quindi un dibattito così astratto ha applicazioni tecnologiche importanti e molto promettenti nel futuro.
Certo, e da un punto di vista invece squisitamente dello sviluppo della teoria, ci sono stati alcuni fisici teorici che hanno seguito in qualche modo le indicazioni di Einstein e hanno cercato di elaborare delle teorie di meccanica quantistica che fossero di tipo realistico.
Sì.
Faccio un esempio, cioè, da De Broglie con la teoria dell'onda pilota che poi è stata sviluppata da David Bohm, che ha avuto un'elaborazione negli anni 50. Però poi c'è stato questo personaggio, John Bell, che ha dimostrato che ci sono dei limiti anche nella ricerca di queste teorie.
E dunque, sì, appunto, è molto interessante perché Roger, ora dico due parole solamente di questo, che si parte dal dibattito Einstein-Bohr, si piglia questo filo conduttore e poi si parla in realtà di tutti gli sviluppi della fisica fino al modello standard, quindi questa è la prima parte del libro. Però è molto interessante che uno come Roger Newton sottolinei in maniera significativa, concisa ma precisa, tutti questi sviluppi che sono nella linea di Einstein. Cioè, secondo Einstein la meccanica quantistica è una specie di livello fenomenologico, una teoria a un certo livello che deve avere una teoria fondamentale che in qualche maniera recuperi per esempio il principio di causalità,
sì,
che è poi il centro, diciamo, delle teorie relativistiche e della meccanica classica. E allora appunto le teorie a cui si accennava lei, cioè questa di De Broglie e poi la De Broglie-Bohm e la teoria di Bohm, che sono tutt'oggi un campo interessante di studi e di approfondimenti in ambito di fondamenti, andavano in quella direzione, cioè l'idea che il sostrato della meccanica quantistica fosse la stessa che il sostrato statistico di particelle che si muovono secondo le leggi newtoniane della termodinamica, che invece è tipicamente una teoria che per esempio non è, nel secondo principio della termodinamica non accetta principi di reversibilità del tempo. Ecco, l'idea di Einstein è proprio, c'è una teoria più fondamentale. Queste teorie sono state sviluppate e Roger Newton ne parla, e quello che Bell ha dimostrato è che il sogno di Einstein di trovare una teoria causale che sostenesse la meccanica quantistica in realtà è impossibile da realizzare, nel senso che anche le teorie che si chiamano teorie a variabili nascoste sono possibili, quindi Einstein aveva ragione in questo, però hanno tutte le stranezze della meccanica quantistica, quindi
sono
in qualche modo
locale,
la teoria di fondo non recupera, no?
Certo.
Se non il principio di causalità, ma sono teorie fortemente non newtoniane, hanno appunto non località, insomma c'è tutta una serie di problemi che manifestano che Einstein non si aspettava, ecco, e John Bell con le sue disuguaglianze famose, oggi ampiamente verificate sperimentalmente, dimostra che le teorie a variabili nascoste sono interessanti, intuitivamente ti danno la capacità di capire ancora di più profondamente la teoria, il significato di questa teoria, però hanno questi difetti che Einstein avrebbe preferito non avesse.
Bene, io ringrazio Giulio Peruzzi, che abbiamo parlato di questo confronto di straordinario valore intellettuale, ma anche umano, perché le due persone, Einstein e Bohr, si stimavano reciprocamente all'inverosimile, pur avendo idee molto diverse. E niente, ricordo che siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione.
No, aspetta, sto facendo altro. Cazzo, è stato così.